Vogliamo riprendere le riflessioni iniziate martedì. L'argomento che stiamo vedendo insieme è la religione che acceca le anime. Riapriamo la parola di Dio nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9. Stasera la lettura sarà un po' più sostanziosa rispetto a quella di martedì, anche perché, se piace al Signore, stasera concluderemo la prima parte di queste riflessioni. Giovanni, capitolo 9, la lettura, come per martedì, sempre dal versetto 13. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «Come può un uomo peccatore compiere tali segni miracolosi?» E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così: «È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori allora risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui e gli adulto parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. E infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Egli è adulto, domandatelo a lui». Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli dunque rispose: «Se egli sia un peccatore, non lo so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?» Essi lo insultarono e dissero: «Tu sei discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia». E l'uomo rispose loro: «E questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato, insegna a noi», e lo cacciarono fuori. Martedì abbiamo visto tre caratteristiche. La prima, che è quella da cui, rivedendo gli appunti, mi rendo conto dipendono tutte le altre, vanno proprio tutte a catena, è il dogmatismo. L'avevamo definita come una posizione culturale ritenuta vera perché affermata da un'autorità religiosa e come un atteggiamento di chi si rifiuta di mettere in discussione le proprie idee e i propri valori. Ed era quello che vediamo chiaramente nel versetto 16. Gesù ha fatto il fango, ha lavorato. Quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Il dogmatismo ti fa vedere le cose con il più alto raziocinio, ma non ti fa vedere la grazia di Dio. L'attenzione è sul fatto che avesse fatto il fango di sabato, non sulla guarigione in sé. Abbiamo poi visto, sempre nel versetto 16, l'incertezza, la logica conseguenza della creazione di un sistema con regole ad hoc che non tiene in considerazione la misericordia e l'amore di Dio. Di conseguenza è tutto appoggiato sull'uomo e di certo nell'uomo non si può trovare nulla. Infatti cosa era successo? Che alcuni dicevano: «C'è qualcosa che non va, come può un peccatore fare questi segni miracolosi?» E poi avevamo concluso vedendo la terza caratteristica, logica conseguenza, il disaccordo. Tutto diventa relativo, opinabile. Quindi adesso ci spostiamo nella quarta caratteristica, che troviamo nei versetti 18 e 19, e che è l'incredulità. Abbiamo già detto che il dogmatismo è un'invenzione umana e quando c'è qualcosa che va oltre, le soluzioni sono due. O ci si mette in discussione dicendo mi sa che ho preso veramente un grosso abbaglio, oppure per cercare di salvare la faccia arrivi a negare anche l'evidenza più oggettiva. Ed è esattamente quello che c'è in questo testo. Non hanno creduto che fosse stato cieco e avesse recuperato la vista. Salvare il proprio sistema religioso creato ad hoc era troppo importante. Però se ci pensiamo bene, pensiamo alle persone a cui abbiamo abitualmente testimoniato, ce ne sono tante che ancora oggi negano un'evidenza oggettiva. La parola di Dio non si preoccupa di dare una serie di regole che provano l'esistenza di Dio. La parola di Dio ne parla come un dato di fatto. Ed è lo stesso Apostolo Paolo che nell'Epistola ai Romani al capitolo 1 dice «è tutto così evidente». Le perfezioni sono visibili fin dalle creazioni, sono inescusabili e pur avendo conosciuto si sono dati vani ragionamenti. Questo è negare un'evidenza oggettiva. Questa è l'incredulità e in questo il sistema religioso ha una grande responsabilità. Perché l'attenzione non viene spostata veramente su chi è Dio e su chi siamo noi. Nel nostro caso eravamo noi come peccatori separati da Dio. Quindi questo negare l'evidenza oggettiva in realtà per un tempo forse ci ha anche riguardato noi fino a quando non ci siamo convertiti, ma è una componente della vita dell'uomo che non bisogna sottovalutare. Ci spostiamo ora alla quinta caratteristica che troviamo nei versetti da 20 a 23 e che vede protagonisti i genitori di questo cieco. Teniamo il segno nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 9, e venite un attimo in Proverbi 29, versetto 25. Questo versetto è il riassunto perfetto dell'episodio che stiamo vedendo questa sera. Proverbi 29, 25. Ogni volta che leggo questo versetto io penso ai genitori del cieco. La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Ecco la posizione dei genitori del cieco, riassunta perfettamente. La quinta caratteristica è la paura. Perché se c'è un aspetto che noi vediamo nella setta dei farisei e che fanno parte di una religione generatrice di paura. Non so voi, ma mentre leggevo questi versetti mi è venuto un po' un pensiero dicendo pensa se questi genitori avessero negato che quello fosse loro figlio. La scultura religiosa creata ad hoc rimaneva intatta perché bastava liquidare il tutto dicendo questo è un bugiardo. Quindi non è degno della benché minima credibilità. Invece, in un certo senso, la coscienza di queste due persone ha un po' parlato. Riconoscono il figlio nato cieco. Ai farisei avrebbe fatto comodissimo vedere negata la figliolanza con questa persona. Sarebbe stato tutto perfetto per loro. Invece riconoscono che questo è il loro figlio e che è nato cieco. Non sono così increduli da negare questa evidenza oggettiva. E se lo vogliono, non c'è dato di saperlo con esattezza, ma comunque non ci riescono. Riconoscono il figlio nato cieco, ma non ammettono pubblicamente la sua guarigione. Non vogliono essere coinvolti. E il testo stesso ce ne dà la spiegazione. I giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Ora, attenzione. Non parliamo di una scomunica da una chiesa. Stiamo parlando di un'estromissione dalla suprema casta religiosa, da un'estromissione dalla società, da un'estromissione dalla famiglia, perché il contrasto si viene a creare, mamma e papà rimangono attaccati alla religione, c'è il figlio ribelle in casa e i farisei ficcano il naso. Quindi si crea un problema anche in famiglia. E poi anche l'estromissione da un'intera società. È qualcosa di molto serio. Non voglio certo giustificare questi genitori, però dare una spiegazione sì, perché la posta in gioco era troppo alta. Il pensiero che ho fatto io è stato, almeno hanno riconosciuto che quello era loro figlio. Vedete, senza tanto puntare il dito contro, tante persone a cui noi parliamo riconoscono Gesù come figlio di Dio, ma non vogliono ammettere il bisogno di guarigione della loro anima. La posta in gioco è troppo alta. Quello che c'è scritto nella parola è vero. Però i miei genitori mi hanno trasmesso questi insegnamenti religiosi e non me ne voglio discostare, come se facessero un torto ai loro genitori. Ricordo ancora una persona che ha detto: no, non posso accettare il Vangelo, faccio un torto alla mia madre morta. Sono convinto che purtroppo non è soltanto il mio caso. Con alcune conoscenze di origini meridionali, soprattutto dove c'è una certa cultura dei morti, lì si entra in un mondo anche pericoloso. Che cosa impariamo da questo? Che se non si costruisce un legame autentico con Dio, si diventa automaticamente religiosi, perché diventano delle nozioni. Le nozioni diventano delle regole, anche se non deve diventare così. La parola di Dio deve diventare vita nella vita del credente, ma in uno che persiste, magari ascolta, non ascolta, questa è la situazione dei figli dei credenti. Io torno sempre là, torno sempre a quello che è stata anche la mia esperienza. Si diventa religiosi. Si sa che Gesù non è una religione, però lo si diventa, perché si frequenta una chiesa, si frequenta un certo modo di pensare, e quindi se non c'è la vita di Dio, ci si crea una religione. Questi genitori rimangono religiosi, non vogliono essere esclusi da questo sistema. E mi ricordando l'esperienza lavorativa avuta a Cerro Maggiore, in RSA, sapete da chi è gestita, mi ha fatto vedere proprio come le persone, le cosiddette persone laiche, hanno bisogno di fare qualcosa per essere notati dagli uomini. Hanno bisogno di sentirsi approvati dal clero locale. E se sono approvati dal clero locale, sono approvati dalla cittadinanza. C'è anche questo. C'è quel qualcosa che solletica il tuo io e che ti fa pensare, beh, tutto sommato. Cioè, quello che è scritto, la parola di Dio è vera, però mi fa molto più comodo la religione. E tante volte ad alcune anime sembra paradossale, ma è così. Psicologicamente così fa comodo anche la paura. Fa comodo anche la paura. Questi farisei forse non sono riusciti a ottenere quello che volevano, speravano che si negasse la figliolanza, forse. Però, sesta caratteristica, la troviamo nei versetti da 24 a 27, c'è l'ostinatezza. I farisei non riescono ad andare oltre il loro dogmatismo e allora rimangono d'accordo sul fatto che Gesù era un peccatore perché non osservava il sabato. Cioè, praticamente si ritorna, c'è questo circolo vizioso, preferisco chiamarlo loop, anche forse nel senso elettronico del termine, cioè si gira intorno ma non si arriva alla conclusione. Perché? Perché il problema rimane: come ha recuperato la vista questo cieco? Questa domanda sta rimanendo senza una risposta. E l'ex, mi piace meglio chiamarlo così, l'ex cieco se ne sta rendendo conto. Come mai? Già una volta ho dovuto dire quello che mi è successo nei primi 10 versetti, saranno poi trattati la settimana prossima. Poi vengono chiamati dai farisei. Poi lui viene chiamato dai farisei, quindi deve dare una spiegazione una seconda volta, adesso deve darla pure una terza. Ma non sono già stato abbastanza chiaro? Notate che c'è anche una sottile intimidazione che è la conseguenza di questa ostinatezza. Dai gloria a Dio, quest'uomo è un peccatore. Viene usato per intimidare. Perché, caspita, noi farisei non l'abbiamo guarito noi questo qua. Questo è un pezzo che noi perdiamo. Dobbiamo dire qualcosa. No, quest'uomo è un peccatore, ma gli va male. Se gli sei un peccatore, io una certezza ho, ero cieco, ci vedo. Datemela voi la spiegazione, visto che siete religiosi. Si rimane in quella posizione, tanto che il cieco si stupisce, ma ve l'ho già detto e non avete ascoltato, ma a questo punto mi viene il sospetto che vogliate diventare anche voi dei discepoli perché c'è qualcosa che non vi torna ed è evidente. Ma sapete? E qui la risposta è, e questa è la settima caratteristica che chiude il cerchio, l'orgoglio. Questo sentimento di prevaricazione che richiede il sentirsi ad ogni costo superiore agli altri, se non addirittura ritenersi gli unici spirituali sulla faccia della terra. Noi siamo discepoli di Mosè, tu no, quindi non vali niente, non sei nessuno. È a Mosè che ti ha parlato, te chi ti ha parlato? Non sai neanche dire il suo nome, non sai chi è, che è vero, in quel momento non sapeva chi fosse. Versetto 28, lo hanno insultato. Versetto 29, a Mosè Dio ha parlato, noi seguiamo Mosè perché Dio ha parlato a lui. E poi certamente il versetto 34, tu sei tutto quanto nato nel peccato, insegna a noi. Questo è il dogmatismo che va avanti. Perché la Bibbia insegna che non c'è nessun giusto neppure uno, tutti sono peccatori, sono privi della gloria di Dio. Non esiste chi è più peccatore dell'altro. Secondo il dogmatismo religioso, invece sì. Hanno dimenticato che Mosè non ha mai guarito nessuno. I farisei sono stati quelli che hanno cercato di conservare le scritture, soprattutto nei 400 anni di silenzio, nei momenti in cui storicamente c'erano le persecuzioni più acute verso il popolo giudaico. Ma poi a un certo punto, questo custodire gli scritti sacri, anziché essere motivo di rinnovamento nella comunione con Dio è stato motivo d'orgoglio, fino a crearsi tutte quelle regole religiose che dominavano la società in cui Gesù ha camminato. Venite un attimo in Deuteronomio al capitolo 18 e leggiamo i versetti da 15 a 19. Qua leggiamo la legge, quella legge che questi farisei dovevano conoscere. Deuteronomio 18, versetti da 15 a 19. Per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. Avrai così quello che chiedesti al Signore tuo Dio in Horeb il giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo gran fuoco affinché io non muoia. Il Signore mi disse, quello che hanno detto sta bene, io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli e metterò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto quello che gli comanderò. Avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole, che egli dirà il mio nome, io gliene domanderò conto. Perché ho letto questo versetto? Perché ora dobbiamo andare in Atti al capitolo terzo. Atti capitolo 3, dove, tra virgolette, guarda caso, c'è un'altra guarigione, non compiuta da Gesù, ma dagli apostoli di Gesù. C'è la guarigione dello zoppo, una guarigione fatta alle porte del tempio. E qui è Pietro che sta parlando a questi stessi religiosi. Non è passata un'intera generazione. Non è passato tanto tempo, sono le stesse persone, gli stessi religiosi che abbiamo trovato in Giovanni 9. E in Atti al capitolo 3, dopo che nel bel mezzo del discorso evangelistico di Pietro nel Tempio, dal versetto 19 leggiamo: Ravvedetevi dunque, convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Mosè infatti disse, Deuteronomio 18: Il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà, e avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Pietro, oltre a citare questo, sta riassumendo altri concetti della legge. Però Pietro dimostra di conoscerla. I farisei no. Eppure sono quelli che l'hanno custodita gelosamente. Però, fratelli, conosciamo tante persone che hanno la Bibbia in casa e che purtroppo rimane impolverata. Dobbiamo anche ammettere che ci sono queste realtà. Dobbiamo anche ammettere che quelli che le leggono arrivano alla conclusione che la salvezza bisogna meritarsela, nonostante versetti chiari e limpidi come quelli di Efesini 2:8. È per grazia che siete stati salvati, è il dono di Dio. Bisogna fare qualche opera per ottenere quantomeno una speranza di salvezza. Io ricordo ancora una persona incontrata al Banco Libre Legnano, e questa persona stava apprezzando il fatto che divulgassimo letteratura cristiana gratuitamente. E si è messo a parlare del fatto che credeva in Gesù, che era morto per i peccati, che era morto anche per i suoi peccati. L'aveva detto apertamente. Sembrava di sentir parlare un credente. A tutti gli effetti. Pietro, che era a fianco a me, l'esperienza, a un certo punto ha fatto una domanda chiara e limpida. Ma tu hai la certezza della vita eterna? Esagerato. Speriamo di avere la vita eterna. E ecco che ha smantellato subito il pensiero, perché il problema era che non è la certezza della vita eterna. Rivedi la tua posizione davanti a Dio. Come possiamo concludere questa prima parte? Si parla della guarigione di un uomo, ma il cieco qui è colui che aderisce alla religione dominante di quel tempo. Abbiamo visto una religione infettata da dogmatismo, una religione infettata da incertezza, da disaccordo, da incredulità, paura, ostinatezza e orgoglio. E concludiamo qui questa prima parte. Dopo, la settimana prossima, ci rallegreremo. Perché? Perché ci sono sette caratteristiche anche nel cieco, e ognuna di queste caratteristiche è l'esatto opposto di quelle che abbiamo visto fino a questa sera. E io sono ciecamente convinto che sia un motivo di adorazione e di riconoscenza ulteriore al Signore, perché quei dogmi che anche istintivamente ci siamo creati sono stati abbattuti. E hanno permesso un giorno di far parte della famiglia spirituale che il Signore ha creato, cioè la Chiesa, e di essere suoi per tutta l'eternità. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Allora, possiamo passare rimanente dell'orario di preghiera. Ricordiamoci anche